Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nel ricordo di San Gregorio Magno, in particolare, preghiamo per il Papa.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 7, dal versetto 7 al 13. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No, certamente. Però io non ho conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Ma, presa l'occasione, il peccato scatenò in me, mediante il comandamento, ogni sorta di desideri. Senza la legge, infatti, il peccato è morto. E un tempo io vivevo senza la legge, ma, sopraggiunto il precetto, il peccato ha ripreso vita. E io sono morto. Il comandamento che doveva servire per la vita è divenuto per me motivo di morte. Il peccato, infatti, presa l'occasione, mediante il comandamento mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Così la legge è santa. È santo, giusto e buono il comandamento. Ciò che è bene allora è diventato morte per me? No, davvero. Ma il peccato, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene, perché il peccato risultasse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Parola di Dio.
Mi pare che rimane importante il contesto per comprendere, per cercare di capire l'intenzione da questa parte della lettera, e penso che conviene rifarsi all'inizio del capitolo quinto, quando Paolo dice che dalla giustificazione, cioè dal perdono dei peccati ottenuto da Gesù, discende l'obbligo, l'impegno a vivere in pace con Dio, cioè a non lasciarsi più dominare dal peccato. E difatti anche nei versetti precedenti al capitolo settimo emerge, non per la prima volta ma certamente in modo molto forte, il concetto di ubbidienza, che è un'espressione che l'Apostolo ha già usato proprio nei primi versetti della lettera, quando parla della sua missione come la missione verso l'ubbidienza della fede, cioè verso quell'ubbidienza che la condizione nuova di chi crede in Gesù esige. La fede esige una vita diversa, una vita nuova, una novità. Ecco, mi sembra che questo rimanga il contesto principale per la lettura anche di queste pagine che sono state, restano molto discusse e che sono, io credo personalmente, sono una difesa della validità, della santità della legge, come vediamo anche nel testo di oggi, spiegando che la legge, quando fallisce, la sua debolezza, non è colpa della legge, da cui non ci si deve sentire dispensati, cioè dall'osservanza dei comandamenti, ma è colpa della carne dell'uomo. Vedevamo già ieri questa espressione così importante, quando eravamo nella carne. Ecco, non dico che sia tutto chiaro, però mi pare che questo sia importante, sia un fondamento del ragionamento di Paolo. Secondo lui, chi è in Cristo non è più nella carne, ma è nello spirito, concetto che tornerà poi nel capitolo successivo.
Si potrebbe anche dire: ho conosciuto il peccato mediante la legge. Secondo me si potrebbe anche dire: ho conosciuto il maligno, perché come Adamo ed Eva sono stati tentati dal serpente, così anche l'uomo è tentato continuamente.
Al versetto 7 è citato effettivamente un comandamento della legge, cioè della legge data a Mosè: non desiderare. In realtà tutto il discorso si adatta bene, per esempio, a commento di Genesi 2, e si presta benissimo, è una bellissima spiegazione, se vogliamo, del primo peccato. Il peccato, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto. Allora la donna vide che l'albero era bello e buono da mangiare. Invece, anch'io penso che sia un discorso paradossale, perché invece la scrittura sa bene che anche prima del dono della legge c'è il peccato nel mondo, perché ne descrive tanti. Caino e Abele, per esempio, o Babele, o il peccato della generazione di Noè, sono già chiamati peccati anche prima del dono della legge, quindi non è che è semplicemente la legge del Sinai che fa conoscere i peccati e che scatena, a motivo del comandamento, scatena e suscita il peccato. Quindi anche a me sembra un discorso, diciamo, apologetico, un po' per estremo. È chiaro che c'è questo aspetto nel peccato, nel momento in cui uno lo conosce, sorge la concupiscenza, però dire in assoluto che quando non c'è legge non c'è il peccato, non c'è la condanna, forse non ci può essere la condanna, ma il peccato c'è. O forse ci si riferisce a quella legge scritta nel cuore di cui ha parlato ai primi capitoli.
Anch'io mi sono spaccata un po' la testa su questo versetto 7. Per un verso, perché io ho l'impressione che, al di là di degli aspetti fondamentali che forse sono stati espressi finora, però esista veramente un'importanza del dichiarare peccato una cosa. Nella storia sappiamo di popolazioni, di culture, di popolazioni in cui la violenza, per esempio, era non so quanto percepita come peccato. Quindi questo aspetto dell'importanza della legge in questo momento lo sento molto, per un verso. Abbiamo sentito che è poco, no? Quale popolo ha una legge così buona, così vicina? Perché dichiara indiscutibilmente, per esempio, che uccidere è peccato, cosa che non è proprio scontatissima in tutti. E peraltro la legge affina la coscienza, perché non desiderare, vorrei sapere adesso come adesso chi è convinto che desiderare sia un peccato. E quindi questa lode della legge, al di là del fatto che è dovuta, che è così, ma mi sembra anche puntualmente molto, molto vera.
insomma, leggendo adesso qua il versetto 9, un tempo io vivevo senza la legge, ma sopraggiunto il precetto, il peccato ha ripreso vita, io sono morto. Sì, come è stato già detto prima, il peccato, cioè è preesistente, il peccato ha ripreso vita, quindi il peccato c'è, è preesistente alla legge, ma non ha vita, non ha azione, non ha potere, sembra di capire così. E il momento in cui viene espressa la legge, o nel riferimento a Genesi 2 e 3, il primo comando è lì che, infatti anche qui in questo testo, in questo brano, insomma, il termine, la terminologia comando, comandamento, insomma, ricorre più volte, può esserci un nesso comunque. Il primo comando viene... è il momento, cioè il comando di una cosa da fare perché è buona, è il momento in cui questo peccato che è preesistente, che non ha, che riprende vita, è il momento in cui il peccato si manifesta, perché è come la luce e il buio, cioè il peccato si vede nel momento in cui è paragonato a qualcosa che è il suo opposto, e si manifesta lì, nel senso che entra in azione in quel momento, perché, come si è detto prima, la legge con la grande L è una legge divina, una legge buona, giusta e santa. Questa non può, non è un errore, non è un, ma è l'insidia, io lo chiamo, del male che va dentro per corrompere e forse anche svilire, non so come dire, indebolire di forza questa legge che rimane buona, giusta e santa. E su questo finisco. Quando il serpente, Genesi 2 e 3, parla poi con la donna per cercare di corromperla, infatti lui travisa poi tutte le parole, no? di Dio.
Paolo, mi pare che usi, sta parlando con, probabilmente con giudei cristiani, che appunto sulla legge hanno un'idea, e lui dice anche che la legge è buona, santa, probabilmente lo fa anche per dimostrare a loro che ha capito quello che pensano sulla legge, una sorta di captatio benevolenza anche, perché tutto il discorso che fa sulla legge lo fa lui conoscendo benissimo la mentalità ebraica, giudaica, ma quello che vuole dire alla fine anche di questi elogi della legge giusti, che la legge è impotente alla giustificazione. Sarà solo Cristo che risolverà questo problema.
Io dico una cosa, come mamma sul Vangelo di oggi, ma il male c'è ancora, che spinge tanti giovani e tante famiglie a fare delle cose non belle. Perciò è una cosa che vedo, che io, anche se uno prega, c'è sempre qualcosa che ti fa cambiare discorso, ti fa cambiare pensiero. Nel momento anche una messa succedono queste cose. È mancanza di fede, non lo so, faccio un piccolo pensiero delle volte, anche come i giovani, che ho 3 nipotine e non vanno a messa, e io sto male come mamma e come nonna. Ecco.
Direi, io la vedo così, nel capitolo 5 Paolo ha il problema di stabilire che quello che ha fatto Adamo ha avuto conseguenze per tutti, anche quelli prima della legge, che pure morivano, benché il peccato non possa essere, non dice che non c'è il peccato, dice che il peccato c'era nel mondo anche prima, ma non può essere imputato, eppure morivano lo stesso. Perché? Perché tutti avevano peccato in Adamo. Peccato Adamo, un peccato tutti. non personalmente, ma per il peccato di Adamo morivano. Così, perché interessa a Paolo stabilire che quello che ha fatto Gesù vale per tutti, considerando che se uno è morto a favore di tutti, tutti sono morti. Questo è il modo, mi sembra, a cui Paolo tiene. Qui mi sembra che abbia, andando avanti nel suo discorso, la sua preoccupazione è quella di mostrare che la giustificazione, cioè il perdono dei peccati gratuito per l'opera di Gesù, impegna a un servizio, tanto che dice che siete schiavi della giustizia, impegna a un servizio. E forse qui si sente il suo richiamo, anche come dice alla fine della lettera, la sua correzione, la chiama così la sua lettera, un forte richiamo a non pensare di essere, che la giustificazione significhi la dispensa dall'impegno a osservare i comandamenti e a vivere non una vita di peccato, ma al contrario. Mi sembra che questa sia la preoccupazione principale in questi capitoli. E il problema principale dell'interpretazione qui è il fatto che Paolo comincia a parlare in prima persona, da qui in fondo al capitolo. E questo è sempre stato il problema, ecco, stabilire se sta parlando di sé, della sua esperienza, e se sta parlando di sé e della sua esperienza, in che tempo? Prima di credere in Gesù? Oppure anche adesso che crede in Gesù? Lutero, per esempio, leggeva così. E questa è l'esperienza di Paolo cristiano, il quale non riesce a fare il bene e però è salvato dalla fede in Cristo. Mi sembra sia lontanissimo questo da Paolo, secondo me, però questo ha avuto un influsso enorme. È tutta la lettura, ecco. E credo che sia escluso, se noi guardiamo il versetto 8, la descrizione che fa il versetto 8 riporta il discorso al versetto 5, quando eravamo nella carne. Per Paolo non siamo più nella carne, guardiamo al capitolo 8, versetto 9, capitolo 8, versetto 9. Voi non siete nella carne, ma siete nello spirito, se avete ricevuto lo Spirito. E quindi è un linguaggio, non dico che sia facile da capire, io non pretendo, ma mi sembra che qui è escluso che Paolo parli semplicemente della sua esperienza, e neppure di quella precedente, probabilmente, perché contraddice molti altri testi di Paolo, in cui lui ritiene di essere in grado, Paolo era in grado di osservare la legge, perché la legge si può osservare per Paolo. L'idea che la legge non possa essere osservata non significa che uno sia perfetto, non c'è questa idea. Significa che si può camminare nei comandamenti della legge. Quindi è molto più facile, come molti propongono, che questo modo di parlare in prima persona riguardi in realtà non Paolo, ma riguarda l'esperienza dell'uomo, e gli interventi che voi avete fatto, secondo me, mostrano che quasi spontaneamente si va a leggere la Genesi, quando non c'era ancora il comandamento, io vivevo. Adamo ed Eva vivevano, erano in vita, in senso anche spirituale. Poi venne il comandamento, non dovete mangiare, e sono morto. È Adamo, è la storia della Genesi. E qui parla in prima persona per mostrare che quello che poi è nell'uomo, cioè che l'uomo col comandamento, eccetera, vede il bene, poi lo dirà dopo, ma è in grande difficoltà a farlo. Non ci riesce molte volte. Credo che secondo Paolo invece il fatto di non essere più nella carne, cioè non essere più sotto un dominio del peccato con la P maiuscola, o come diceva Stelvio, del Satana, sotto il dominio del marito. E non siamo più sotto questo dominio, significa la possibilità, con l'energia dello spirito, invece, di essere liberi da questo dominio. E difatti alla fine c'è un ringraziamento. Ecco, ma mi pare che tutto il discorso, ecco, è centrato nel dimostrare che non è colpa del comandamento di Dio se non si fa il bene, ma è colpa del cuore dell'uomo, della sua natura. Presentiamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Appunto, come abbiamo messo nell'intenzione di questa messa, preghiamo per intercessione di San Gregorio per Papa Francesco, perché il Signore renda feconda la sua preghiera e la sua opera a favore della pace e dei poveri della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per intercessione di San Gregorio, venerato anche dalle chiese ortodosse, preghiamo per la pace all'interno di queste chiese e per l'unità fra tutte le chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Israele, per queste ore, perché si possa giungere a una tregua. Preghiamo per chi piange, perché il Signore consoli. Consoli chi continua a vivere nel terrore e in mezzo alle bombe. Preghiamo.
Ascoltaci,
per chi nelle nostre società vive nel degrado, per chi è schiacciato dalla povertà e dall'indifferenza sociale, per chi conosce solo la violenza e solo con violenza sa agire. Preghiamo.
Ascoltaci. Preghiamo anche per quelli che sono a San Gregorio al Ceglio, dove lui era in monastero, per i camaldolesi in particolare. Preghiamo.
Con la presenza di Anita oggi qui con noi ricordiamo le sorelle a Bonifati e anche ricordiamo oggi la famiglia Sgarabato, che ricorda il loro anniversario di matrimonio. E preghiamo così per tutte le famiglie, quelle più in difficoltà, quelle più in sofferenza. Preghiamo per i figli, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro gruppo romano che si riunisce il sabato mattina per la lezione, perché il Signore ci illumini, ci tenga fedeli alla lettura della parola. E in particolare vorrei pregare per Linda e suo figlio Pietro, che è sempre molto sofferente. Preghiamo.
Preghiamo per la liturgia nella Chiesa, perché sia celebrata sempre in modo degno del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ricordiamo oggi anche Maria Caterina nell'anniversario della sua professione. Preghiamo per lei, per la visita alla sua mamma in questi giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le riunioni di questi giorni a Montesole, perché lo Spirito guidi tutto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Bernadetta, che oggi ci saluta, per la sua presenza, perché la sua presenza, la sua conoscenza, quello che porta la sua fede, per la sua consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Credo che oggi sia l'anniversario della morte della mamma di Athos, Anna. Preghiamo per tutti gli anziani, per il loro cammino verso l'incontro, perché non siano soli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere che tu stesso ci ispiri ed esaudiscile per la tua misericordia, per Cristo nostro Signore.
Amen.